Erdogan è riuscito a conquistare sia la presidenza al primo turno, mantenendo sostanzialmente intatto quello che era il suo consenso rispetto alle precedenti elezioni presidenziali del 2014, e è riuscito soprattutto a ottenere una maggioranza parlamentare che sembrava, diciamo così, l'elemento più incerto di queste elezioni. In realtà, se andiamo poi a vedere i dati elettorali, si vede che effettivamente il partito di Erdogan ha perso un buon numero di preferenze rispetto alle precedenti consultazioni politiche del 2015, e in generale l'alleanza tra il partito HPP, il partito di Erdogan, e il partito MHP ha perso un 7% di preferenze. L'elemento che ha sorpreso tutti in queste consultazioni è la resilienza invece dell'alleato ultranazionalista MHP di Erdogan, che nonostante sia passato attraverso una scissione e una perdita di parlamentari consistente, è riuscito comunque a mantenere praticamente intatto il suo risultato elettorale rispetto alle precedenti elezioni. Quello che risulta oggi è un Erdogan che vince sicuramente, ma è anche un Erdogan che dovrà gioco forza fare conto sul suo alleato per avere una maggioranza in Parlamento, perché da solo il suo partito non ce l'ha. L'altro elemento di sorpresa è diciamo così, la performance del principale partito di opposizione, il Partito Repubblicano, perché nonostante il suo candidato abbia ottenuto il 30% di preferenze, quindi si sia confermato come il vero avversario di Erdogan, anche se molto molto distante, ecco che il partito invece ha ottenuto delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative, ha perso un 3% passando dal 25% precedente al 22% di questa volta, e quindi ha avuto questo drenaggio di voti che è andato in realtà verso altri partiti di opposizione. In sostanza cosa si vede? Che la polarizzazione tra i pro e anti Erdogan nell'elettorato turco si è sostanzialmente mantenuta, e i voti, diciamo il travaso di voti c'è stato tra partiti che in realtà non concorrevano realmente in queste elezioni.
Guardando alle accuse di broglio, comunque di voto condizionato, cosa si può dire?
Beh, sulla, diciamo, le condizioni in cui si è tenuta la campagna elettorale, va ribadito che in questo momento in Turchia è difficile parlare di una competizione equilibrata. Dal punto di vista dei media e dal punto di vista della agibilità della campagna elettorale, è stato evidente che il partito di governo sia stato enormemente privilegiato. Andiamo anche a guardare un report recentemente pubblicato da alcune sigle per i diritti umani sugli attacchi subiti dai partiti. Ecco, si passa dal 2 attacchi registrati nei confronti del partito di governo ai quasi 100 subiti dal partito HDP di Demirtas, che è riuscito sì ad accedere al Parlamento e quindi in questo modo ha, diciamo così, tamponato quella che sarebbe stata altrimenti una vittoria totale del governo e del suo alleato, ma non è stato sufficiente questo ingresso in partito, come in realtà si pensava, a togliere la maggioranza parlamentare ad Erdogan.
Cos'è che convince di Erdogan? Perché l'abbiamo detto, al di là del fatto che non si può certo pensare ad un voto, diciamo così, libero, una campagna elettorale che sia stata libera, parità e paritaria. Però è vero anche, con te più volte l'abbiamo affrontato questo discorso, che veramente Erdogan può contare su un certo consenso interno. Qual è la cifra di Erdogan, la pila di Erdogan rispetto ai suoi elettori? Mi colpiva molto questa mattina sul Messaggero un commento di Alessandro Orsini, che diceva: la risposta nel complesso è semplice, leggo proprio, Recep Tayyip Erdogan è un vincente, alle persone piace identificarsi con coloro che hanno successo e alla fine vincono. Cioè Orsini non ne fa nemmeno un discorso di quello che Erdogan ottiene nel piano interno, nel piano internazionale, del valore della Turchia e di come Erdogan sia in grado anche di sdoganare e far rispettare, no, l'orgoglio, la potenza e la portata della Turchia nell'area, ma proprio lui come persona ha appeal perché è un vincente. In parte può essere vero questo discorso.
Sono assolutamente d'accordo con questa analisi. Una persona che arriva da 16 anni di vittorie elettorali guadagna un prestigio agli occhi dell'elettorato che altri non hanno e che è difficile intaccare. Dopodiché limitare tutto questo relativo alla personalità di Erdogan lo ritengo riduttivo. Io, parlando con persone che mi hanno dichiarato di intenzione di votare per lui, mi hanno detto che alternative abbiamo. Cioè, in fondo è questo, partendo da un presupposto che la Turchia ha un elettorato tendenzialmente conservatore, un blocco del 60 e qualcosa per cento di elettori che si definisce conservatore e quindi guarderà certo sempre a un certo tipo di partiti. Ecco, da i partiti che possono offrire un'alternativa di tipo conservatore ad Erdogan non è emerso nulla da questo punto di vista. Guardiamo anche il partito Saadet, che è un partito islamista conservatore, che però questa volta si era allineato alle opposizioni. Non ha raggiunto nemmeno un parlamentare in Parlamento. Questo significa che l'elettorato affida ad Erdogan tutte le sue speranze ed è pronto anche ad attraversare periodi di difficoltà come quella economica, ad esempio. Perché? Perché ideologicamente la risposta alle loro esigenze resta lì, non ci si muove da questo punto di vista.
Ecco, abbiamo toccato l'aspetto economico che è una delle sfide del paese in questo momento. Le altre questioni quali sono? Proprio quei punti da agenda che devono essere assolutamente affrontati?
Allora, dicevamo, sicuramente l'economia, bisognerà vedere i mercati come reagiranno nei prossimi giorni rispetto a queste elezioni. L'altra, una cosa l'avevo già anticipata, ovvero come sarà gestito il Parlamento e come saranno gestiti da Erdogan i nuovi poteri che ha a disposizione a partire da oggi. Bisognerà vedere se lo stato di emergenza continuerà a essere mantenuto nel paese oppure adesso che Erdogan si trova davanti sostanzialmente a 5 anni senza appuntamenti elettorali rilevanti, forse le locali, le amministrative dell'anno prossimo, ma comunque a livello nazionale non ha altre sfide e quindi bisognerà vedere se adotterà un tono più conciliante e un ritorno anche alla normalità per il paese. E poi in generale bisogna vedere, ora che il potere politico è consolidato, se la Turchia cercherà di riaprire i canali di dialogo anche con l'Unione Europea, anche con gli alleati occidentali, o se invece proseguirà nel suo percorso di distaccamento da queste istituzioni. Anche questo sarà molto importante, perché comunque finché il potere rimane in bilico, c'è in ballo una campagna elettorale e non tutto è certo, è chiaro che chi è al comando cerca di fare di tutto per preservare la propria posizione. Ora, ovviamente, che questa posizione è preservata, bisognerà vedere cosa accadrà a livello internazionale.